Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Buona giornata da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci.
Arrivano le stelle? No, vabbè, arrivano, già ce n'erano alcune, no? Quella di Fiusi, per esempio, ora una a Gaiole.
Sì, è arrivato uno chef nuovo nella nostra provincia, arriva dalla Campania, si porta in dote una stella e adesso, lavorando appunto nel ristorante Il Pievano all'interno del castello di Spaltenna, magari proverà a portarne una anche nella nostra provincia, che sicuramente fa comodo.
Ovviamente il Pellicci, da generoso qual è, ci è andato da solo a mangiare e ci racconterà ora che cosa ha mangiato e com'è andata.
Sì, lui si chiama Vincenzo Guarino ed è appunto l'ospite oggi di Wine Station.
Chef, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti. Dopo 4 anni che sono giù in Campania, torno in Toscana, che diciamo è, dopo la Campania, la mia seconda regione nel cuore, quindi ho cercato di portare un po' una cucina creativa mediterranea con prodotti tipici del territorio e anche un po' di influenza campana, quindi dal pesce fino alla chianina, al caprino biologico di San Margherita, il riso invecchiato 7 anni di riso buono di Novara, partendo anche dal pesce di Livorno, fino ad arrivare sulla tavola partendo con dei piccoli aperitivi a tavola e poi iniziando con una mousse bouche e poi con il nostro menù alla carte, che abbiamo 5 antipasti, 5 primi, 5 secondi e in più piccola pasticceria e dolci alla carte. E si intende sicuramente tanti dolci tipici toscani e anche tanti dolci miei storici che porto da tanti anni insieme a me in giro per il mondo. Quindi giustamente, quando io viaggio spesso nel mondo e porto la cucina italiana, che è il nostro, siamo ambasciatori adesso, e quindi è giusto che, quindi abbiamo anche due outlet. A mezzogiorno abbiamo la terrazza con un light lunch tipo la panzarella, la pappodoro, un raviolo farcito di pappodoro con cacio e pepe e 5 pepi orientali, abbiamo la tagliata di selezione Fracassi, e mentre la sera abbiamo anche sia la bistecca fiorentina e sia un piatto molto all'avanguardia come il merluzzo nero con una panzanella e salsa di barbabietole.
Ecco chef, lei arriva appunto dalla Campania e porta in dote anche una stella conseguita nel suo precedente ristorante. Qua sicuramente è uno degli obiettivi di questo nuovo percorso. E la Toscana e la provincia di Siena, in particolar modo con il Chianti che la circonda, quanto la ispira?
Ma è una bella sfida, perché io di questo posto sono innamorato, quindi partendo dal mare, io stavo al mare, mi trovo nelle colline del Chianti, però c'è tanta materia prima. E se riesco, ahimè, a portare la stella, per me è stata una bella soddisfazione. Io ce l'ho da 7 anni la stella, quindi portare a Gaiole in Chianti una stella, penso anche per il castello, comunque è un castello del 1000, penso che è una bella soddisfazione. Quindi portando sia la mia cucina, come con l'innovazione, con la ricerca che sto facendo giorno per giorno in tutti, dai caseifici fino ai prodotti finiti, dall'olio, portando sulla tavola del ristorante Il Pievano e cercando di accontentare tutti i miei clienti, partendo dal toscano all'americano, al francese, perché comunque abbiamo una cucina, abbiamo una clientela internazionale, però anche per le persone del posto, che è molto importante, e stiamo lavorando anche delle persone da fuori, di Gaiole, partendo da Firenze, da Siena, da Montevarchi.
Un piatto che io ho avuto la fortuna di assaggiare e che consigliamo ai nostri radioascoltatori è la sua evoluzione della pappa al pomodoro. 5 diversi modi di mangiarla e di prepararla, ce le racconta?
Sì, sono 5 consistenze di pappa al pomodoro. È una mia evoluzione del momento della pappa al pomodoro, che io amo il pomodoro, quindi qui in Toscana è un piatto forte, tipico, tradizionale della Toscana, e si parte con una ricostruzione in pomodorino ciliegino giallo dentro la pappa al pomodoro, poi ci sta un cremoso di pecorino di Pienza stagionato con la pappa al pomodoro classica, poi si fa il terzo ingrediente è l'alice impanata con polvere di pappa al pomodoro disidratata farcita con pecorino di Pienza semistagionato, abbiamo un sorbetto di pappa al pomodoro e poi abbiamo un calzone fritto con la pappa al pomodoro. Infine si chiude con una salsa di basilico e dei germogli di scisso misto.
Un ingrediente di questo territorio in particolare, che è imprescindibile già in queste prime settimane di lavoro, ma anche della sua passata esperienza in Toscana, quale proprio in particolare ama e non ci rinuncerebbe tanto facilmente?
Ma sicuramente la pappa al pomodoro. Io sono innamorato e della ribollita. Infatti ho anche un piatto sulla carta, che ho fatto una rivisitazione partendo dalla Toscana e il Piemonte, il raviolo del Plin farcito con una ribollita, classica con un tenerolo di maialino di Cinta Senese e dei popcorn di maialino, e infine con una spuma di taleggio di pecora, e infine con una salsa di maiale.
Un'ultima domanda: sono diverse le opportunità per mangiare qua, appunto abbiamo detto la cena gourmet, ma anche poi in estate l'osteria, pranzo e cena. Qual è il range di spesa medio?
Ma sicuramente sopra il Pivano si parte dai 70 fino ai 90 euro, 70-90 euro. Abbiamo un menù degustazione 75, un menù degustazione tradizionale 75, un menù degustazione di 9 portate 90, e poi la carta immediatamente oscilla dai antipasti dai 15 ai 20 euro, i primi dai 20-25 euro, i secondi dai 28 ai 35 euro, perché abbiamo anche sulla carta del pesce, che io sono un campano, quindi c'ho anche un piatto storico mio, che si chiama l'emozione di mare, che è un piatto che sinceramente io non aspettavo che andava, e sta andando forte la sera al ristorante.
Bene, chef, grazie, in bocca al lupo per questa bella avventura nel Chianti.
Grazie a voi, grazie a voi amici ascoltatori, grazie.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Si chiamano PV Wines, un termine un po' complicato da ricordare, ma ne sentiremo parlare sempre di più in tema di vino, perché sono considerati i vini del futuro, perché sono resistenti. Cerchiamo di capirne di più in compagnia di un precursore di questo modo di produrre vino, che si chiama Werner Morandel, e alla sua azienda è in Alto Adige. Oggi sarà protagonista di una affascinante degustazione a Bologna. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, oggi alle 15.30 nel Bellaria Hotel di Bologna ci sarà un approfondimento dedicato ai vini del futuro. Ma per lei il futuro è già iniziato, no? Perché i suoi vini già li produce con queste caratteristiche.
Sì, abbiamo iniziato dopo i vari insuccessi con la coltivazione biologica negli anni 90, perché allora non c'erano ancora delle cose certe, quindi tutto quello che si provava lo abbiamo fatto sui nostri vigneti, ci siamo allontanati un pochino e ci siamo avvicinati a questi nuovi vitigni che dicevano all'estero che non necessitano più trattamenti, e quindi abbiamo innestato i primi che funziona, e quindi dal 2002 praticamente lavoriamo con queste viti.
Ecco, quindi viti resistenti a particolari condizioni meteorologiche, come nel vostro caso in Alto Adige, anche a altitudini che superano abbondantemente i 1000 metri, e dai quali si ottengono vini molto molto interessanti.
Sì, è vero, tra questi vitigni ci sono quelli che danno dei ottimi vini a 300, 400, 500 metri di altitudine, come ci sono quelli che danno degli ottimi vini anche a 1000 metri di quota. Sopra diventa difficile, perché ci sono quasi troppo nemici. Tra gli uccelli, le api, le vespe, ci sono anche i caprioli, le lepri, i tassi, e quindi è meglio stare sotto i 1100-1000 metri di quota. Ma la peculiarità di questi vitigni non è di poter andare in alto, la peculiarità è quella che sono resistenti o semi-resistenti contro le malattie fungine, peronospora e oidio, e quindi con un trattamento contro l'oidio, o forse un altro tipo, un altro ceppo, un altro vitigno, un trattamento all'anno contro la peronospora te la cavi, quindi è un grossissimo vantaggio.
Ecco, ma con questo cambiamento climatico in atto in maniera sempre più capillare in tutta Italia, con riflessi quindi sulla vendemmia, come è possibile immaginare il futuro dei nostri vitigni? Questi di cui lei parla potranno diffondersi anche in altri territori, o sono concentrati sull'Alto Adige?
Si sono già un po' diffusi. Io ho iniziato 14 anni fa adesso con questi. All'inizio eravamo pochi, da solo ero con un vitigno Bronner, per esempio, che è stato il primo a essere registrato dai vini bianchi. Sono partito, nel frattempo c'è il Solaris, il Souvenir Gris, ce ne sono altri, Johanniter, e come si dice, hanno dei nomi un po' diversi da quelli attuali. Ma il futuro non dipenderà solo dalla temperatura che si alza un pochettino, secondo me non così tanto come lo trasportano le medie, un po', forse un po' meno, ma è il consumatore finale proprio che richiede sempre di più dei prodotti, degli alimenti sani e forse non biologici, ma almeno sani e senza, fatti senza chimica, dove è possibile.
Eh sì, infatti, perché la caratteristica poi di questo progetto che lei porta avanti è un profondo rispetto per la terra da cui la vite nasce.
Certo, normalmente una vite si tratta da 12 anche a 18 in anni particolari, anche 18 volte all'anno, quindi 18 volte il trattore che passa tra i filari, il compattamento del suolo, il consumo del diesel, e poi per non parlare dell'ambiente, insomma, non sputo sul piatto dove mangio, perché io l'ho fatto per 30 anni questo, questi trattamenti come tutti gli altri. Poi ho incominciato a pensare un po', se è possibile fare a meno, perché no?
Quindi un minor lavoro in vigna, un minor uso di prodotti per la vite, vuol dire che i prezzi tutto sommato non si alzano, si parla comunque di vini dai prezzi accessibili.
Sì, secondo me sì. Ci sono sicuramente dei vini che avranno dei prezzi particolari. Io faccio per esempio un passito il quale mi dà una resa da 1000 kg di uva, riesco ad avere al massimo 160-170 litri di vino, quindi lì naturalmente il prezzo è più alto di quello normale, ma questo vino è anche particolare perché supera quasi sempre i 300 grammi di zucchero residuo, quindi è quasi miele. Ma poi ci sono i vini tradizionali del Bron che si possono avere anche al prezzo, diciamo, attuale degli altri vini. Sono sempre un po' vini, questo si deve, perché la produzione di questi cosiddetti vini pivi proviene quasi sempre da aziende che prima facevano già registrati biologici, non sempre ma quasi sempre, quindi c'era già un'attenzione verso l'ambiente, la produzione senza concime, senza erbicida, e quindi non puoi produrre il 100% di quello che produce uno che fa la coltivazione tradizionale, produci forse il 70%, il 60%, ma quello che produci è sano e buono.
Bene, noi ringraziamo Werner Morandel per essere stato con noi, con anche l'invito di Wine Station alla scoperta di questa nuova affascinante frontiera del vino. Buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Ci sono tanti prodotti di qualità, no, in Italia e soprattutto in Toscana. Noi oggi ne andiamo a scoprire uno, che è il fagiolo zolfino del Prato Magno.
Sì, è tempo di sagre, no? La nostra terra toscana ora ne offre davvero tante e ce ne sono alcune che anche noi di Wine Station suggeriamo, perché vale la pena scoprirle. Questa addirittura è 35 anni che la fanno, quindi un motivo ci sarà. Quindi andiamo a Terranuova Bracciolini con Andrea Migliorini. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, la nostra appunto 35esima sacra del fagiolo zolfino è proprio una sacra legata al territorio, perché al sviluppo del territorio proprio in virtù di questo prodotto che riscoperto appunto da noi circa 40 anni fa, perché era in fase di estinzione, e abbiamo in tanti anni abbiamo dato lustro a questo prodotto, che è diventato un fiore all'occhiello per la provincia, per la nostra provincia e comune anche di Arezzo e dopo di Terranuova Bracciolini.
Ecco, il fagiolo zolfino, lo vogliamo descrivere qual è?
Il fagiolo zolfino è un fagiolo che si differenzia da tutti gli altri fagioli in quanto ha un colore sul giallo, difatti chiamano appunto zolfino per il colore dello zolfo. Questo pesciolo ha una proprietà, cioè una proprietà culinaria fra i migliori del mondo. Fatto sta, non solo io so che anche la regina d'Inghilterra da un altro nostro produttore di fagioli si serve appunto di questo fagiolo di zolfino nelle sue mense. È di colore, come ho detto, giallastro e non è molto uniforme, è tipo quasi quadrangolare, insomma si presenta in molti più forme. Però l'unica cosa di l'unica un'altra proprietà di questo fagiolo è che per averlo a perfezione va cotto lentamente per circa 4 ore e mezzo. E questa cottura di 4 ore e mezzo fa sì che lo distingue da tutte le famose farsi e imitazioni che dopo 2 ore si disfanno cuocendoli. E difatti il fagiolo zolfino è uno dei pochi che viene anche fatto all'uccelletta, cioè rifatto con il pomodoro, l'aglio, il soffritto, e ricoce ancora per 2-3 ore e rimane sempre intero, nonostante che quando si mette in bocca si scioglie spingendolo sul palato, si scioglie e non ha, è ipersensibile, non ha la minima sensazione, non si sente la buccia. È l'unico fagiolo appunto al mondo che non ha la buccia, cioè è finissima e quindi ma talmente fine che si scioglie in bocca.
Chissà se la regina d'Inghilterra ha festeggiato il suo ultimo compleanno anche con un buon piatto di fagioli zolfini, ma a parte le battute, lei ne ha già citata una di ricette. Quali sono quelle tipiche del Prato Magno per mangiare gli zolfini?
Ne facciamo due, facciamo il fagiolo lesso, che è la tradizione, il fagiolo dai nostri antenati, fagiolo lesso. C'è quello cotto, ora noi ci abbiamo andato a sfornare la prima infornata per stasera, messo in forno ieri sera alle 4, forno caldo dentro le pentole, abbiamo tolto le prime pentole ora e lo mangiamo lesso con un filo d'olio già salato, perché noi lo saliamo quando lo mettiamo in forno, con un filo d'olio buono, perché l'olio ci vuole buono per non sciuparlo, e accompagnato con una bella cipolla, diciamo, cipolla fresca. Un altro piatto tipico è la minestra di pane, perché come buonissima la minestra di pane fatta con il pomodoro zolfino non ce n'è in tutto il mondo, ma non c'è una minestra di pane che poi dopo è avanzata, facciamo la ribollita, fatta appunto con il pomodoro zolfino.
Bene, no, questi sono sicuramente un invito all'assaggio e anche a fare una gita magari alla frazione della Penna nel comune di Terranova,
frazione della Penna, il comune
dove si tiene la sagra fino alla giornata di domani. Grazie per essere stato con noi e buona giornata.
Grazie a voi e buon lavoro.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Andiamo al mare sperando che arrivi presto il bel tempo e possiamo anche tuffarci. Per il momento mangiamo.
Sì, andiamo a San Vincenzo, dove questo fine settimana è un mare di gusto con Palamita in Friends, un appuntamento dedicato ad un pesce azzurro, un pesce cosiddetto povero ma decisamente gustoso. Ne vogliamo parlare in compagnia della chef Deborah Corsi, che è la cuoca del ristorante La Perla del Mare di San Vincenzo. Buongiorno Deborah, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Quando si dice pesce azzurro si pensa a un pesce di scarsa qualità. Ora so che mi smentirà immediatamente.
Allora no, è grandissima qualità, oltre che cromaticamente è molto bello, quindi si presta a tantissime preparazioni anche estetiche, però è ricco proprio di omega 3, quindi fa molto bene alla nostra salute. La sua carne è ben compatta, quindi lavorabilissima sia con cruda che cotta. Io nel mio ristorante non manca mai, quindi ben venga.
Come nasce l'idea di fare un evento interamente dedicato a questo pesce?
Allora, diciamo che è un evento che ha sempre caratterizzato il mio paese, perché qui si parla della 14ª edizione, nonostante ci siano stati tre anni di pausa. Quindi nasce dalla nostra storia, del nostro paese, dove dalla Frigera, dove venivano, diciamo, raccolte, portate le acciughe, le sarde, che venivano pescate, e si creava questa sarda fritta che poi veniva scatolata, visto la quantità enorme di pesca proprio di questo pesce, e poi venivano vendute a livello nazionale. Quindi nasce proprio dalla storia l'input del pesce azzurro, perché il nostro mare ne è veramente ricco, e da lì poi è nata la nostra festa della Palamita, che da quest'anno si è trasformata in un mare di gusto. Un mare di gusto che, diciamo, ha raccolto poi tutto il paese, con tanti eventi collaterali
di cui parleremo. Però mi interessava, abbiamo detto appunto le sarde, però quali altri pesci sarà possibile?
Sarde, alici, sgombri, sugarelli, palamita, naturalmente, tutto ciò che è pesce azzurro. Questa è alici, sarde, palamite, sgombri, sugarelli, ricciole, questo è pesce azzurro.
La palamita in particolare, quale può essere una ricetta che mescola tradizione e innovazione da suggerire ai nostri radioascoltatori?
Allora, io consiglierei un cacciocchino di pesce azzurro fatto proprio con lo sgombro, dove un cacciocco tradizionale, che è nostro, tipico proprio della costa livornese, quindi, ma invece di usare, diciamo, il pesce da minestra, usiamo proprio gli sgombri, creiamo proprio un bel fondo di cacciocco con loro, e poi andiamo a creare un cestino di pane, e all'interno mettiamo della palamita piastrata, leggermente cottata. Io consiglio sempre di non di dare breve cottura alla palamita, quindi o cruda, seguendo tutte le regole dell'abbattimento, quindi con le minimo 24 ore di surgelazione, e poi andiamo a scottarla leggermente e la mettiamo all'interno del nostro cestino di pane. E proprio, se poi vogliamo proprio chiudere, due alicine piastrate e chiude. E io questo lo vedo proprio un piatto dove lega sia la nostra tradizione che il pizzico di creatività, perché normalmente non si usa mai pesce azzurro nel cacciucco, e invece gli abbiamo dato questo tocco nuovo.
Abbiamo detto San Vincenzo, in questo fine settimana è un po' un luogo dove trascorrere il 1° maggio. Oltre a mangiare, ci sono tutta una serie di eventi, uno che vale la pena non perdere.
Beh, a parte il percorso gastronomico, come hai appena detto, dove ci sono tutti i ristoranti di San Vincenzo che portano i loro assaggi, io consiglio di venire anche per il percorso d'arte, che è un po' la novità di quest'anno. Giampaolo Italani inaugurerà, diciamo, questo percorso d'arte ora venerdì 29 alle 18 nella nostra Torre di San Vincenzo, e da lì tutti i negozianti del paese hanno allestito le loro vetrine con l'arte, quindi dai quadri di artisti, dai quadri dei piccoli, delle elementari, e dai quadri dei ragazzi delle medie, più anche degli scultori all'interno di varie gioiellerie esercenti. Quindi questo è, diciamo, un'altra cosa, un altro appuntamento da non perdere. E poi tanti laboratori anche per i piccolini, ci saranno pesci per il laboratorio dell'imbroglia Pargoli, dove cucineremo dei piatti furbi per i nostri piccolini, in modo da abituarli a mangiare il pesce, laboratori di intaglio di frutta, e via.
Bene, questo fino a domani è un mare di gusto a San Vincenzo, quindi vale la pena fare una gita verso il mare. Grazie a Deborah Corsi per essere stata con noi, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata anche a voi, grazie mille.
Mi ha convinto, proverò anch'io a mangiare il pesce azzurro.
Fa bene e anche buono, dai, scopriamolo che ne vale la pena.
E allora buona giornata e buon fine settimana. Da Cristiana Mastacchi.
E da Giovanni Pellicci. Ciao.